C'è qualcuno?
Volevo aggiungere una piccola riflessione a parte di un po' quello che diceva la professoressa Laschi. Io credo che, quindi volevo sapere un po' anche la vostra opinione qual era riguardo, che partendo in particolare dalla situazione italiana, perché è quella che conosco un po' meglio, ci sia una grandissima responsabilità, se non responsabilità principe, da parte della politica. Nel senso che, probabilmente mi sbaglio, ma credo che, come dicevate voi prima, il razzismo ci sia sempre stato, sotto varie forme, nei confronti di chi ha un colore della pelle diverso al nostro, ma nei confronti di chi noi percepiamo come diverso. Forse perché il razzismo nasce dall'ignoranza, io credo. Però credo che ultimamente questa esplosione che c'è stata in Italia sia da attribuire alla politica. Per quale motivo? Perché se un razzismo latente esiste, ma io prima mi vergognavo a esternarlo, a fare espressioni, ad aggredire anche come è successo, e quando sento un politico che in televisione fa una determinata dichiarazione, il razzismo viene sdoganato. Cioè poi io mi sento legittimato, cioè della serie, se lo fa quello che è il mio rappresentante politico, perché io sono convinto che nonostante tutta la sfiducia nella politica, oggi un politico riesce ancora a muovere tanti sentimenti e l'opinione pubblica. Però se questa persona va in televisione, fa determinate dichiarazioni, in Parlamento propone determinate leggi, in Parlamento si vota determinate leggi, poi dopo passa il concetto che il razzismo è la normalità, è essere razzista è normale, quindi è normale esternare quello che noi proviamo e che magari qualche anno fa tenevamo dentro e ci vergognavamo un po'. Quindi io credo che rispetto all'esplosione di questi ultimi anni ci sia una responsabilità grandissima, e magari anche relativamente a quello che lei diceva prima, il discorso dell'immigrazione, ma il razzismo sì, non riguarda solo l'immigrazione, ma è chiaro che se noi andiamo a prendere dei provvedimenti in materia di immigrazione, dove invece che cercare di risolvere il problema con l'integrazione si va a stigmatizzare la situazione, si carica, no? Perché si usa il coltello, no? Si taglia ancora di più, si fa una differenza ancora più forte, anche perché io delle volte parto da... Tempo fa stavo ragionando su una cosa della... cosa vuol dire essere clandestino. Io credo essere clandestino. Se una persona viene, forse perché a volte mi stacco un po' dalla realtà, però se una persona viene in Italia, a me interessa, detto papale, che rispetti le regole che devo rispettare io. Poi che abbia un foglio oppure no, sinceramente non me ne importa niente. Andare a creare una legge, che ad esempio il reato di clandestinità o cose del genere, sicuramente va a accentuare la differenza, che magari io prima potevo non sentirlo, se sentivo non la trovavo così forte.
Per rendere leggibile. Questo secondo me è anche anche questo è un problema, visto che stasera esaminiamo le cose dal punto di vista culturale, anche questo è un problema di svuotarli culturalmente. A volte i diritti fondamentali, a forza di dichiararli tanto fondamentali, sembrano essere, come dire, delle enunciazioni di principio, tanto più quando non sono accompagnati da strumenti poi effettivi, quindi delle enunciazioni di principio, del bell'essere, della buona cosa senza. Questo credo che sia un elemento più grosso pericolo di svuotamento che poi il fattore. Quindi io sono pienamente d'accordo che come la domanda del come avere giustizia rispetto all'essere stato discriminato è un problema irrisolto, diciamo, nell'esperienza, secondo me, di tutti i paesi. Non è un problema soltanto italiano. La seconda cosa che notavo è che uso che invece rispetto al termine razzismo utilizzato in tutti gli altri ambiti, io mantengo una certa distinzione, nel senso che io trovo che non siano proprio sovrapponibili l'area del razzismo e l'area della discriminazione. Vale a dire il fatto che io chiamo discriminazione il fatto che lo Stato, per esempio lo Stato, la collettività, non permette al soggetto l'espressione del proprio essere paritetica, in maniera paritetica. Chiamo discriminazione il fatto che la collettività non consideri totalmente me individuo nel momento in cui non sono in grado di dare delle prestazioni, soprattutto delle prestazioni in termini dati di tipo produttivo, handicappato, termini dati, eccetera. Chiamo discriminazione quando, diciamo, la collettività e lo Stato non mi offrono la possibilità di vivere una normalità, nel senso di uno, eccetera. Questo è tutto l'ambito gravissimo, secondo me, della discriminazione di ordine sessuale, di ordine rispetto agli handicap, eccetera, eccetera. Vedo nel razzismo utilizzato rispetto a determinate individuazioni di etnie o di, appunto, rispetto allo stesso concetto di razza, diciamo in quanto tale, un elemento di minorità assoluta della considerazione come persona in senso generale, nel senso rispetto alla discriminazione anche di tipo rispetto all'orientamento sessuale, prendiamo, che è una forte discriminazione che è gravissima, però rispetto c'ha secondo me un quid, non so se mi sbaglio io, però c'ha un quid di differenza rispetto alla non accettazione o a volte, come dire, persecuzione, questo ovviamente l'abbiamo sperimentato, della persona in quanto individuata come membro di un'altra determinata collettività, in un certo senso, no? Cioè in quanto razza, in quanto etnia. Trovo che qui ci sia un elemento ancora più forte, non che diminuisca l'altra, ma in un certo senso sia, mentre l'altra, sono tra virgolette un pochino più ottimista, perché voglio dire, per esempio, rispetto alla discriminazione per l'orientamento sessuale, possiamo dire che la società italiana è abbastanza arretrata, ma vede in Europa invece un avanzamento, vede in Europa un tipo di cammino, anche rispetto, tanto più rispetto all'handicap, per esempio, vedo in Europa un tipo di cammino, un tipo di accettazione e di integrazione, vedo un processo per cui oggi il telegiornale è anche fatto per i non udenti, no? Diciamo e via dicendo. Mentre rispetto invece all'elemento razzista dovuto alla razza, all'etnia, eccetera, eccetera, vedo un'Europa che stenta fortemente, che non fa l'analogo percorso di integrazione. Cioè, in un caso mi trovo in un paese, l'Italia, arretrato rispetto ad un cammino che vedo fare, nell'altro caso mi trovo in un paese omogeneo rispetto ad una situazione in qualche modo. Questo mi porta a dire che l'elemento razzista, il negro puzza, so se è chiaro come tipo di cosa, è un elemento secondo me che ha una valenza più drammaticamente forte anche di tutte le arretratezze che ha un paese nel riconoscere quali diritti e elementi soggetti diversi, so come dire, questo. E questo mi porta all'altro aspetto, che è quello su cui io concordo, l'aspetto della responsabilità della politica. Io per esempio trovo, e questo c'è una campagna in giro, trovo per esempio che noi ci siamo abituati a, anche ad un lessico di un certo tipo, e questo molto la televisione, molto elementi di un lessico di un certo tipo, siccome poi non dico che nomina sotto conseguenza rerum, vale proprio sempre, però insomma molte volte vale, cioè perché usa, per esempio il termine clandestino, il termine clandestino che noi utilizziamo anche clandestino era clam, nascondiglio, no? Ed era utilizzato per gli individui, soprattutto erano utilizzati sui penali, era utilizzato come individuo che si nasconde, che sta nel posto nascosto rispetto ad una situazione. In Italia, prendiamo l'Italia adesso, ma potrei prendere anche altri paesi, la maggior parte degli immigrati irregolari o illegali, molti dei quali soprattutto irregolari, sono entrati non con le barche, non nascondendosi nel TIR, la stragrande maggioranza entra con un visto turistico e poi rimane oltre la scadenza del visto turistico, entra con un visto di tipo qualsiasi, no, e rimane oltre, quindi hanno una situazione, vengono, come dire, accumulati in questo, appunto, questo clan, questo nascondiglio, queste sono persone visibilissime, esternissime. Molto spesso sono persone a cui è scaduto il permesso di soggiorno, non è tanto distante dalla patente scaduta o dalla carta di scaduta, cioè come tipo di questione. Queste sono il 95% del problema degli immigrati irregolari o illegali in Italia. Distingo tra gli irregolari in quanto identificati e con una situazione che poi è diventata appunto non più regolare, gli illegali in quanto o non identificati o che hanno ottenuto un foglio di via di doversi allontanare. Però voglio dire, siamo all'interno di situazioni che noi ci siamo abituati a pensarle come attraverso il paradigma di quello appunto nascosto della clandestinità, invece in realtà sono situazioni molto, molto più normali. Qual è il problema? Una società debole, soprattutto europea, un pochino vecchia, che ha scarsa progettualità, molto spesso ricerca consenso sulle paure, sull'essere quello che ti dà risposta alle determinate paure, e soprattutto poi in una situazione in cui le votazioni in tutti i paesi europei, sia quelli che hanno una struttura federale, sia quelli come il nostro che non ce l'hanno ma che hanno varie istanze intermedie, comuni, province, regioni, eccetera, eccetera, le scadenze elettorali tendono ad essere abbastanza frequenti, quindi il problema del consenso è un problema che devi tenere sempre vivo. L'elemento della paura e del come, diciamo, rispondere alla paura è diventata merce elettorale molto maggiore dell'elemento delle riforme possibili o delle riforme praticabili che ti chiederebbero risorse che poi sai di non poter in qualche modo mantenere. Ecco che allora questo è diventato sempre di più, diciamo, una merce della discussione politica. Io osservo sempre che sia il francese che l'inglese hanno due termini diversi per indicare sicurezza. Da un lato la sicurezza nel senso che, come dire, che sei tranquillo, safe, direbbero gli inglesi, e l'altro la sicurezza che sei secure. Secure significa che sei ben rigliato. Da un lato c'è c'è un problema della sûreté, da un altro lato c'è un problema della sécurité. Allora, noi invece in italiano abbiamo solo un termine. La sicurezza, dentro questo termine, però abbiamo due significati. Uno è la sicurezza in termini di certezza dei tuoi diritti e sicurezza in termini del fatto che, per esempio, ciò che è enunciato potrà essere anche agito. Quella è una forma di sicurezza, essere sicuro di, in un certo senso. Poi c'è un altro aspetto della sicurezza in senso difensivo, essere sicuro da la porta di casa chiusa o il meccanismo. Ecco, noi confondiamo questi livelli e abbiamo fatto diventare quella che era stata una crescita anche politica italiana sulla sicurezza di statuto dei lavoratori, diritti sociali, sempre più una sicurezza da, cioè possibili aggressori, possibili nemici e via dicendo. Siamo diventati che appunto, del resto anche la dichiarazione 89 diceva che i diritti rinunciabili erano quelli della sicurezza e alla lotta all'invasore, no? Però la sicurezza era una sicurezza di, noi invece l'abbiamo fatta diventare come un punto centrale, una sorta di sicurezza di tipo difensivo, e questa ce la giochiamo poi sempre più elettoralmente. Basti pensare, e qui scusate, chiudo con un tema che a me è caro, basti pensare al fatto che, io non so di che anno siate voi, però diciamo nel 1990 eravate tutti ingiornati da tempo, dice da un pochino di tempo, nel 1990 l'Italia aveva 29.000 detenuti, 1990, 29.000 detenuti e 3.000 persone in misure alternative. Oggi l'Italia ha 65.000 detenuti e ha circa 20.000 persone in misure alternative, e tutto questo inseguendo meccanismi sempre per rendere più consenso elettorale basato sulla sicurezza, e la società costruita è molto meno sicura di allora. Se andate a vedere i tassi di criminalità e i tassi dei reati, sono sì, magari certe volte con un lievamento, un'oscillazione eccetera, ma sicuramente con un certo, con questo tipo, come dire, di crescita e di impennata. Allora abbiamo inseguito una, come dire, un uso strumentale della sicurezza, abbiamo inseguito un uso simbolico della sicurezza senza aver minimamente aumentato la percezione della sicurezza. Questo è quello che purtroppo ancora adesso molte volte fa l'Europa rispetto a queste paure delle diversità, e in particolare ancora, piace dirlo, ma paure di diversità anche del colore della pelle, di diversità in senso proprio somatico, visivo. E con questo facciamo la campagna del Balotelli nazionale con l'elemento di indicazione.
Grazie di nuovo a tutti, e proporrei il giuramento deciso e la necessità per tutto il Papa, il professor Balboni, di entrare a Bologna magari prima di che si può, diciamo. Ringrazierei tutti voi che avete appunto ospitato le intemperie per partecipare, il dottor Barba e il professor Barboni che ancora devono completare la loro sfida, diciamo, e vi do appuntamento a tutti, auspicabilmente anche a di più,